Santo. Leggiamo in Atti capitolo 21. Così è scritto: eravamo là da molti giorni, quando scese dalla Giudea un profeta di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo, a Gerusalemme i giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene e lo consegneranno nelle mani dei pagani. Quando udimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Sappiate che io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non si lasciava persuadere, ci rassegniamo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Amen. Fin qui la lettura. Sia fatta la volontà del Signore. Fu questa la conclusione di questa lotta tra i fratelli di Cesarea e Paolo. Una discussione bonaria, non litigavano, ma c'era questo contrasto tra i sentimenti che legavano i fratelli, la chiesa, l'assemblea di quel posto all'apostolo e quella che era la volontà di Dio. E allora io questa mattina insieme a voi voglio parlare di sentimentalismi e spiritualità. Qual è la differenza tra il sentimentalismo e la spiritualità? Vediamo un pochettino questa storia. Abbiamo letto che a un certo punto scende nella scena, sale nella scena un personaggio particolare, questo profeta di nome Agabo, il quale è un po' atipico, soprattutto all'interno del Nuovo Testamento, per il modo come esprime questa sua profezia. Egli viene, si lega le mani, si lega i piedi con una fascia che apparteneva all'Apostolo Paolo e dice che così sarà legato l'uomo a cui appartiene questa fascia, questa cintura, e sarà dato nelle mani dei pagani. È una profezia tipica, dicevo, non perché il Signore non parla nel Nuovo Testamento, non profetizza, ma questo modo di fare appartiene più all'Antico Testamento, più i profeti dell'Antico Testamento operano in questo modo. E infatti è l'unico nel Nuovo ed è anche l'ultimo esempio che noi troviamo all'interno del Nuovo Testamento di un modo di profetare di questo tipo. Ma non vogliamo stare qui adesso a sindacare sul modo. Sta di fatto che quello che questo profeta viene a profetizzare, a dire, poi si verificherà, poi si avvererà. Paolo sarà arrestato e sarà dato in mano ai Romani, i quali lo porteranno a Roma e lì, dopo diverse sedute di giudizio, sarà condannato e la tradizione vuole che sarà anche giustiziato. Ora, vediamo che questa profezia è qualcosa di vero e che l'Apostolo Paolo sarebbe stato esposto a sofferenze e a difficoltà a Gerusalemme, ormai lo sapevano tutti. Non solo la profezia di Agabo, ma lo stesso Apostolo aveva già nel suo cuore questo pensiero, egli lo sapeva già prima che Agabo arrivasse. Infatti al verso 23 del capitolo 20 l'Apostolo Paolo dice: io sarò legato nello spirito, vado a Gerusalemme perché so che a Gerusalemme mi aspettano delle sofferenze, delle tribolazioni. Io vado a Gerusalemme perché so che a Gerusalemme mi aspetta della difficoltà. Quindi l'Apostolo Paolo sapeva. E se leggiamo anche qualche verso prima di quello che noi abbiamo letto, vediamo che anche Paolo e la fratellanza avevano questo pensiero. Quindi quello che noi troviamo in questa profezia non è altro che un ribadire quello che lo Spirito Santo aveva già messo nel cuore dell'Apostolo e di altri fratelli. È una conferma che lo Spirito Santo dà in questa maniera. È semplicemente però, anche questo dobbiamo considerare, che quello che Agapo dice è semplicemente una informazione, un portare a conoscenza l'Apostolo e i fratelli di quello che avverrà a Gerusalemme. E voglio farvi notare che non viene detto che Paolo non deve andare a Gerusalemme perché c'è questa difficoltà. Non viene espressa nessun divieto di andare a Gerusalemme e quindi di andare incontro a questa difficoltà, ma c'è semplicemente un portare a conoscenza di quello che avverrà a Gerusalemme. Quindi possiamo dire, alla luce di questo, che questa supplica che i fratelli fanno verso Paolo non viene dallo Spirito Santo. Questa supplica che i fratelli fanno, e voglio anche ribadire questo, che la supplica è fatta da fratelli spirituali. L'Apostolo Paolo è circondato da fratelli che sono spirituali. Chi scrive è Luca. Luca che dice: noi eravamo lì e tutti quanti noi che eravamo con Paolo, quindi compagni d'opera, e quelli fratelli del posto, locali del posto, quindi fratelli convertiti, tutti quanti supplicavamo Paolo di non andare a Gerusalemme. Quindi c'è una supplica fatta da fratelli che dovevano essere spirituali, dovevano essere guidati dallo Spirito Santo, eppure non è qualcosa che era nella volontà di Dio. Ed è su questo punto che voglio soffermarmi questa mattina per riflettere insieme a voi che a volte il nostro modo di sentire le cose sono più sentimentali che spirituali. La supplica secondo cui Paolo non avrebbe dovuto andare, non sarebbe dovuto andare, non avrebbe dovuto visitare Gerusalemme, non avrebbe dovuto scendere a Gerusalemme dove lo avrebbero atteso dei pericoli, un arresto avrebbe comportato delle sofferenze, non era assolutamente dettata dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo aveva detto che Paolo, andando a Gerusalemme, avrebbe sofferto, ma non avrebbe dovuto evitare questa sofferenza. Questa supplica è dettata esclusivamente da opinioni, da sensazioni, da affetti assolutamente umani. Certamente noi non vogliamo condannare, non vogliamo giudicare e quindi colpevolizzare questi fratelli. Siamo anche noi umani, siamo noi soggetti a sentimenti, però a volte dobbiamo considerare che siamo presi dai sentimenti umani e ci mettiamo contro quella che è la volontà di Dio. E questo è pericoloso. Ci fa piacere sapere che un apostolo, un uomo come l'apostolo Paolo, era grandemente amato dai fratelli. Che bello vedere questi fratelli che lo vogliono così bene, che ci tengono così tanto all'Apostolo, che lo supplicano di non scendere a Gerusalemme per non andare incontro a delle sofferenze. Volevano con tanto amore, con tanto affetto fraterno, evitare che Paolo soffrisse, e quindi è bello considerare questo sentimento. Però a volte questi sentimenti ci portano ad andare in contrasto con la volontà di Dio, e questo è pericoloso. Ciò che era umano in questo frangente si collega immediatamente con ciò che è divino. Si viene a mescolare quello che è un sentimento della carne con quello che è il sentimento dello Spirito Santo. Ciò che era errore, sbagliato, si mischia con la verità, con ciò che è giusto. Ciò che è carne con lo spirito. E questo è pericoloso per ogni credente. Quando noi lasciamo che il nostro sentimento, che il nostro pensiero, che le nostre idee, che i nostri modi di pensare, i nostri modi di sentire le cose dal punto di vista umano interferiscano con quella che è la volontà di Dio e la volontà dello Spirito Santo, noi stiamo cadendo nell'errore di camminare per la carne anziché per lo Spirito. Allo stesso modo come quel bel sentimento, quella bella espressione di Pietro nei confronti di Gesù. Vi ricordate quando Gesù disse che sarebbe dovuto andare a Gerusalemme per essere arrestato e ucciso dai giudei? Pietro subito arrivò da Gesù e gli disse: Signore, ma che stai facendo? No, come stai parlando? Queste cose non devi dirlo, non ti accadrà mai una cosa del genere. Vi ricordate la risposta di Gesù a Pietro? Vai da me lontano, Satana. Allontanati da me, Satana. Lo chiamò Satana perché? Perché il sentimento di Pietro era in contrasto con quella che era la perfetta volontà di Dio. Non che Pietro era posseduto in quel momento, sia ben chiaro. Ma era un sentimento in contrasto con lo Spirito Santo. Era ciò che Satana avrebbe voluto in quel momento, che Gesù non andasse a Gerusalemme e non morisse sulla croce. Ma i sentimenti di Pietro erano sinceri, erano genuini. Pietro veramente voleva bene a Gesù e veramente voleva che Gesù potesse evitare di andare a Gerusalemme e morire. Però quando Gesù gli dice: tu non hai il senso delle cose di Dio, chiarisce tutto quello che è il modo di fare, di agire di Pietro, di questi fratelli che erano con Paolo, e il modo di molti di noi quando, di fronte alla volontà di Dio, di fronte a quella che è la parola di Dio, è la profezia di Dio, il modo di parlare di Dio, noi ci opponiamo con i nostri sentimenti, con i nostri pensieri, con le nostre idee, a volte con la nostra stessa natura umana, andiamo in contrasto con quella che è la volontà di Dio. Niente è più adatto a sviarci quanto i nostri stessi sentimenti. Niente è più adatto, è più efficace, più pericoloso per noi nello sviarci quanto gli nostri stessi sentimenti. A volte diamo delle colpe al diavolo di cose che lui non ha proprio colpa, vero? A volte attribuiamo dei meriti al diavolo che non ne ha, perché tutto abbiamo fatto da soli. Il diavolo ha portato via quel fratello dalla nostra chiesa, non ci sta frequentando da diverso tempo. Il diavolo è stato forte. No, non c'entra niente il diavolo lì. Lì è stato il sentimento stesso di quel fratello che ha cominciato a trascurare piano piano la chiesa e piano piano si è sviato. È stato il suo sentimento, il suo pensiero, il suo modo di fare, la sua poca accortezza, poca consacrazione, poca attenzione nei confronti del Signore o della casa del Signore, che lo ha portato lontano dalla Chiesa. Certo, Satana è contento, sì, questo sicuramente, ma non è stato tutto merito di Satana per lo sviamento di quella persona. È stato il cuore della persona ad allontanarsi da Dio. E a volte sono i nostri sentimenti stessi. Ah, io non posso vedere quella sorella, non posso vedere quel fratello, allora che ci vado a fare in chiesa? Non ci vado. Ecco fatto. Il sentimento ci porta lontano dal Signore. No, io non voglio fare quello che il Signore mi dice. Sì, il Signore dice di non abbandonare la comune adunanza come alcuni sono abituati a fare. Va bene, ma io penso che è meglio qualche volta non andare in chiesa, così il pastore impara a farmi visita spesso. Il sentimento. E non ci vado in chiesa, così deve venire il pastore a casa mia e quando viene ne canto quattro. E questo è il sentimento di molti. E non vengono in chiesa non perché sono nel bisogno, no, semplicemente per una rivicca, semplicemente perché sentono nel cuore che questo è il modo giusto di agire. Pensano che questa è la volontà di Dio per loro. Invece non è assolutamente volontà di Dio, ma è un sentimento umano. È un modo, è un pensiero umano di agire. Un po' come questi uomini, non andare a Gerusalemme, lì ti arresteranno, vai un'altra volta in Macedonia, lì potrai ancora predicare l'Evangelo, questa è la volontà di Dio per te. No, Agabo era stato chiaro. La parola di Dio quando parla è chiara. Il Signore quando parla al nostro cuore è sempre chiaro. Dobbiamo essere noi pronti a fare la volontà di Dio, senza dare spazio alla carne, al modo di pensare umano nei nostri cuori, che vogliono sviarci da fare la volontà di Dio. È pericoloso quando quella miscela di sentimentalismo e spiritualità si mischiano insieme. Quando non sappiamo se siamo veramente guidati dallo Spirito Santo o se è semplicemente il nostro modo di sentire, il nostro modo di pensare, il nostro affetto per qualcuno. Fratello, io non voglio che tu vada lì perché il Signore mi ha fatto sentire che tu non devi andare. Ma è il Signore che ti ha fatto sentire o è semplicemente l'affetto che tu hai per quel fratello e non ti vuoi separare da quel fratello? A volte è questo, a volte è semplicemente il nostro pensiero, il nostro modo di sentire, che, badate, può essere anche bello, buono, l'affetto che ci lega, l'amore che ci lega, non ci vuole far lasciare, non ci vuole far separare, ci vuole uniti sempre. Però quando la volontà di Dio è quella di staccarci, separarci, allora dobbiamo mettere da parte i nostri sentimenti, i nostri modi di pensare, i nostri modi di sentire le cose e lasciare spazio allo Spirito Santo nel nostro cuore. Sì, si può verificare facilmente questa mescolanza, questa miscela, questa miscelazione di sentimenti e pensieri umani con sentimenti e pensieri spirituali, e sono insidiosi per i nostri stessi pensieri, per i nostri stessi sentimenti, per le nostre stesse azioni, sono determinanti per fare o non fare la volontà di Dio. E allora come fare? Come agire in questi casi? Bene, la principale virtù del cristiano, del credente, che è fonte poi di tutte quante le altre virtù, è la sua prontezza a sottomettersi sempre alla perfetta e accettevole volontà di Dio. Ecco il segreto. Se non vogliamo essere sentimentali soltanto, ma vogliamo essere spirituali anche, E non vogliamo mischiare il nostro sentimentalismo con la nostra spiritualità. Noi dobbiamo essere sempre pronti ad accettare la volontà di Dio e a metterla in pratica. Dobbiamo sempre essere pronti a riconoscere e accettare quella che è la volontà di Dio per noi, anche se è in opposizione alla nostra volontà, ai nostri pensieri, ai nostri sentimenti, al nostro benessere. Notate l'Apostolo Paolo. Fratelli, ma perché fate così? Voi mi spezzate il cuore. Fratelli, perché fate così? Pure Paolo è sentimentale. Pure Paolo è affezionato ai fratelli. Pure Paolo è condizionato dai suoi sentimenti per i fratelli. Fratelli, voi facendo così mi spezzate il cuore. Io vi voglio bene, ma non fate così. Io sono pronto, notate la differenza. Io sono pronto ad andare a Gerusalemme, ad essere legato e anche a morire per Cristo a Gerusalemme. Un modo diverso di ragionare. Paolo ama i fratelli, non vorrebbe lasciare i fratelli, e neanche lui avrebbe voluto, come dire, morire tranquillamente, darsi nelle mani dei giudei così senza motivo. No, egli sa che quella è la volontà di Dio fin da principio, e lui è pronto. Vi ricordate quando fu convertito e Dio chiamò Anania da Damasco e gli dice: Anania, vai da Paolo, egli è in preghiera. Io gli ho mostrato quanto dovrà soffrire a causa del mio nome. E Paolo lo sapeva fin dall'inizio che avrebbe dovuto soffrire per Cristo Gesù, ed era pronto a farlo fin dal principio della sua conversione. Egli non si sarebbe mai tirato indietro, egli sapeva qual era la volontà di Dio per lui e non si sarebbe mai tirato indietro, anche se un pensiero magari ci avrà fatto, dice: adesso me ne scappo, me ne vado lontano da Gerusalemme, ma perché devo andare a Gerusalemme? Visto che mi devono arrestare, me ne vado da un'altra parte. Ma no, io vado incontro alla volontà di Dio, sia fatta la volontà del Signore nella mia vita, è la risposta di Paolo. Lutero scriveva un giorno: beato chi si sottomette alla volontà di Dio, non potrà mai essere infelice. Bella questa affermazione. Beato chi si sottomette alla volontà di Dio, non potrà mai essere infelice. Uno che sta sotto la volontà del Signore è sempre felice, è sempre contento. Essere al centro della volontà di Dio è la cosa migliore che ci possa capitare nella nostra vita. Saremo sempre beati e felici di essere nella volontà del Signore, essere sotto la protezione di Dio, anche se questo a volte deve comportare il soffrire. Il rinunciare, smettere di fare certe cose. Se il Signore vuole così, noi dovremmo essere disposti sempre a fare così e saremo sempre felici. Viceversa, coloro che vorranno proteggere, salvare la propria vita, andranno incontro a problemi e difficoltà continui. Sì, verrà il momento in cui non ci rallegreremo tanto perché i nostri dolori sono stati confortati o che ci troviamo in una grande prosperità, ma perché ci troveremo alla volontà del Signore, nella volontà del Signore, che la volontà del Signore si sarà adempiuta per noi. Questa è motivo di gioia. Non perché siamo prosperi, abbiamo tanti soldi, tanta benedizione, non perché abbiamo tanto benessere anche fisico e morale, No, perché siamo al centro della volontà del Signore. Questo è il motivo di più gioia, di grande gioia per ogni figliuolo di Dio. Nella preghiera che il Signore Gesù ci insegnò, Egli chiarisce sempre questo punto. È al centro della preghiera. Sia fatta la tua volontà in terra come fatta nel cielo. Questo è motivo di gioia per noi, di benedizione, ed è buono che noi lo preghiamo costantemente. Gesù ce lo ha insegnato e lo dobbiamo pregare ogni giorno. Sia fatta la tua volontà, Signore. Sia fatta la tua volontà in terra come è fatta nel cielo. E questa è la grande benedizione che noi dobbiamo ricercare. La parola d'ordine del vero cristiano nel suo viaggio attraverso la vita è: la volontà del Signore sia fatta. Deve essere questo il nostro motto. Infatti, quando insistettero così tanto e non riuscivano più a persuadere Paolo dal non andare a Gerusalemme, alla fine si arresero e dissero: sia fatta la volontà del Signore. Gli unici legami che non possono essere indissolubili sono quelli che noi dobbiamo avere con il Signore. I legami della vita umana, della vita naturale, quelli sono stati già tagliati e devono essere tagliati nel momento in cui lo Spirito Santo viene a dimorare in noi. Noi non abbiamo niente a che vedere con il mondo esterno, con il mondo con questa mondanità che è intorno a noi. Noi non abbiamo nulla a che vedere, e questi legami per noi non sono legami validi, sono stati tagliati per sempre. Neppure i legami della inimicizia del mondo potranno trattenerci. Paolo non era pauroso dei legami che c'erano a Gerusalemme, dei suoi nemici a Gerusalemme. Quelli non potevano portarlo lontano dalla volontà di Dio, non potevano impedirgli di fare la volontà di Dio. Quei legami non esistevano per lui. Per lui non esisteva neanche il legame dell'amore fraterno e dell'amicizia, che a volte noi vantiamo così tanto, anzi pretendiamo. In questa chiesa non c'è amore fraterno. Classico, vero? Lo potremmo scrivere al posto di quel verso, farebbe più scalpore e sarebbe più approvato. In questa chiesa non c'è amore. E il pastore non è un amico di tutti, Non è amico di nessuno. E qui non c'è amicizia, non ho un amico in chiesa. Fuori nel mondo tanti amici, in chiesa non ho un amico. Fratelli, non sono questi i legami che noi dobbiamo cercare. La Bibbia dice: chi non odia suo padre, sua madre, per amore mio, non è degno. Paolo non amava tanto la Chiesa, non amava tanto i fratelli da rinunciare ad andare a Gerusalemme. L'amore dei fratelli era così forte. Se leggete nell'episodio precedente, addirittura si misero a piangere e a supplicare Paolo di non andare a Gerusalemme. Ma i legami fraterni che c'erano non impedì a Paolo di separarsi dai fratelli e andare a Gerusalemme. Perché? Perché gli unici legami che non possono essere interrotti è quel legame d'amore per il Signore, per il Signore Gesù. Io per Gesù, dice l'Apostolo Paolo, sono pronto ad andare in prigione. Io per Gesù sono pronto anche a morire a Gerusalemme. Ma per Gesù io sono pronto a fare questo. Nessuno potrà separarmi dall'amore di Cristo. Sarà forse l'amore fraterno a separarmi? No, neanche l'amore fraterno potrà separarmi dall'amore di Cristo. Io devo fare la volontà di Dio, a prescindere da tutti gli altri legami che ci possono essere. Io sono legato nello Spirito da Cristo. Paolo si definisce più volte schiavo di Cristo, ma non perché era senza volontà, no, proprio perché lui aveva sottomesso la sua volontà alla volontà di Cristo. Egli lasciava Cristo andare avanti e lui seguiva Cristo. Non sono forti i legami fraterni, non sono forti i legami di amicizia, non sono forti i legami del mondo. Per un vero cristiano sono forti i legami con Cristo. Quelli non possono essere mai lacerati, mai spezzati, mai tolti, mai eliminati. Paolo dice: io devo andare legato? Non mi interessa. Io sono legato per Cristo. Sono legato a Cristo. Vi ricordate il salmista? Nel Salmo dice: l'anima mia si lega a te per seguirti. Questo era il sentimento di Paolo. Notate allora che nessun sentimentalismo deve essere confuso con il vero amore per il Signore, che consiste nel fare la volontà di Dio sempre, anche quando questo contrasta la nostra volontà. I legami d'amore con il suo Signore, a cui è legato in gratitudine e fedeltà, durerà fino alla morte per Paolo. E allora vogliamo dire: Signore, aiutaci questa mattina a non camminare per sentito. Sento, oggi mi sento, domani non mi sento. Oggi sento la presenza di Dio, domani non la sento più. Oggi so che devo fare questo, domani quello non è più valido, devo fare quest'altro. Ah, io sento che la volontà del Signore è questa, la volontà non è per sentito, ma è quello che il Signore dice nella sua parola, che è importante. E quando noi ci conformiamo alla parola di Dio, noi siamo felici, siamo beati, siamo benedetti, siamo approvati da Dio e glorificheremo il nome del Signore sempre. Non voglio condannare questi fratelli, amavano troppo Paolo. E che bello manifestare questo amore, però non mischiamo il sentimento con quello che è la spiritualità, la volontà di Dio. La volontà di Dio deve essere tenuta separata dal nostro sentimentalismo, perché sia fatta sempre e solo la volontà di Dio, non la nostra. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare?